State ascoltando SBS Italian.
Partiamo questa mattina con le notizie dall'Australia. 0 nuovi casi su oltre 40.000 test effettuati ieri allo scoccare della mezzanotte, ufficialmente terminato il lockdown in Victoria.
Una serie di restrizioni rimarranno però ancora in vigore, tra queste l'uso delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso e anche all'aperto dove il distanziamento sociale è impraticabile. Ascoltiamo le parole di Daniel Andrews, premier del Victoria, proprio sull'uso delle mascherine.
Mask compliance has been absolutely exemplary and I'm so grateful to people for doing it. It's an ongoing insurance policy. No one enjoys wearing them. It's inconvenient, but that inconvenience is nothing compared to lengthy, protracted lockdowns, particularly when we're so close to seeing the first of the vaccines rolled out.
E queste le parole di Andrews. Parliamo quindi delle ultime novità in Victoria, ma anche di altre importanti notizie da Canberra, collegandoci ora in diretta con Paul Scutti, che è il nostro esperto di politica federale australiana. Buongiorno Paul.
Buongiorno Francesca e Massimiliano, un buongiorno agli ascoltatori.
Partiamo quindi dalla fine del mini lockdown di Melbourne, da quello che da oggi è consentito e non consentito fare, Paul.
Sì, abbiamo sentito il Premier Daniel Andrews in merito alle mascherine, che quindi restano obbligatorie per tutti i luoghi al chiuso, a parte ovviamente la propria abitazione, e anche all'aperto se non si può mantenere la distanza di 1,5 metri. Per quanto riguarda le abitazioni private, si potranno accogliere fino a 5 ospiti, mentre all'aperto il limite agli assembramenti è non superiore a 20 persone. Restano anche in vigore le restrizioni sul numero di clienti in ristoranti e caffè in base ai metri quadrati, e simili restrizioni anche per quanto riguarda funerali, matrimoni e funzioni religiose in genere. Ecco, tutte queste limitazioni resteranno in vigore almeno fino a venerdì, e poi ci sarà un ulteriore aggiornamento, perché comunque ricordiamolo che il focolaio del Holiday Inn si è stabilizzato a 19 casi. Però ci sono ancora tanti altri test che aspettano, in cui il governo aspetta i risultati, e ci sono circa 3.400 contatti di questi 19 casi che adesso si trovano in isolamento. Quindi servirà ancora qualche giorno per capire l'andamento di questo focolaio. La situazione però sembra essere almeno per il momento tornata sotto controllo. Per quanto riguarda l'immediato futuro, Andrews ha anche confermato che il governo sta valutando l'ipotesi di costruire strutture apposite da destinare alla quarantena, visti i problemi che si registrano negli alberghi. E tra le opzioni quella di acquisire terreni nei pressi dell'aeroporto di Avalon da destinare a una struttura simile a quella di Howard Springs nel territorio del nord. Stime iniziali indicano che un progetto del genere costerebbe circa 170 milioni di dollari, potrebbe accogliere all'incirca 300 ospiti. È una delle possibilità, come sappiamo questa opzione è anche attualmente allo studio in Queensland, e questo perché ovviamente, come sappiamo, gli alberghi non sono strutture sanitarie, quindi restano comunque problemi che sono insormontabili. Parliamo anche ovviamente l'importante capitolo dei vaccini.
Ti posso interrompere solo per un attimo? Sì. Ascoltiamo magari ancora Daniel Andrews, che ieri ha parlato proprio dell'importanza dei vaccini per prevenire futuri lockdown. Ascoltiamo le sue parole.
I can't stand here and be honest with people and say that this will never ever happen again. Now, the day will come when I can say that, and that's when the Commonwealth government's rolled out vaccine to 90-something percent of people across the country. Then we'll be able to be as definitive as that, but that hasn't happened yet. And again, that's not a matter of criticism. I'm just saying that's we're not there yet. That's going to take longer. And we'll all have to work really hard together to do that.
Quindi un 90% di vaccinati prima di poter garantire, o perlomeno di avere una certa certezza di non avere più lockdown in futuro. Poi Paul Kelly, il Chief Medical Officer a livello federale, si è anche detto preoccupato però dell'alto numero di australiani e australiane che sarebbero scettici e riluttanti nei confronti della vaccinazione. Puoi fare un po' il punto della situazione per noi, Paul?
Beh, c'è un ultimo rilevamento che indica che circa un quarto degli australiani è orientato ad aspettare prima di farsi vaccinare. E ieri proprio Paul Kelly invece ha esortato la popolazione a non attendere e a farsi vaccinare il prima possibile, in particolare prima dell'arrivo dell'inverno. Come sappiamo, l'Agenzia del Farmaco ha lunedì approvato anche il vaccino AstraZeneca, che comincerà ad essere distribuito a partire da fine marzo, al ritmo di probabilmente 1 milione di dosi a settimana. Ci sono state numerose valutazioni su questo vaccino. Gli ultimi dati sull'efficacia indicano che l'opzione AstraZeneca è efficace all'82%, però non ci sono ancora informazioni su quanto questo vaccino sia efficace sulle nuove varianti del virus. Intanto lunedì prossimo comincerà invece la distribuzione del vaccino Pfizer, e in questo caso la priorità sarà data a chi lavora nel settore della quarantena, e quindi a seguire operatori sanitari e residenti delle case di riposo. Complessivamente il vaccino Pfizer dovrebbe andare a coprire 10 milioni di persone, e la distribuzione comincerà a ritmi piuttosto limitati, circa 80.000 dosi a settimana, e poi il ritmo dovrebbe crescere nelle settimane successive.
Eh sì, crescerà infatti con l'inizio della produzione in Australia, proprio a Melbourne, nello stabilimento di CLS del vaccino AstraZeneca. Intanto Paul, cambiamo per un attimo argomento, perché l'altro tema su cui si è concentrata l'attenzione in questi giorni in Australia è stato il caso di Brittany Higgins, che ha denunciato di essere stata vittima di stupro proprio in una delle stanze del Parlamento federale nel 2019, quando era impiegata nel Partito Liberale. Ci daresti gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda?
Beh, il primo ministro è sotto pressione adesso su questo caso. La Higgins ha accusato Morrison di aver usato un linguaggio che scarica le colpe sulle vittime di violenza, e ha quindi chiesto al governo di spiegare il suo operato. In particolare, la giovane ha detto di essere venuta a conoscenza di importanti dettagli solo dopo aver deciso di rendere pubblico il caso. Come ad esempio il fatto che la notte della violenza le stesse guardie del Parlamento avevano consentito l'accesso all'ufficio della senatrice Reynolds, dove si è verificata la violenza, o che il governo ha in seguito condotto un'inchiesta interna sull'accaduto. Ecco, la Higgins ha quindi spiegato che è un importante membro del personale del primo ministro e l'ex capo dello staff hanno rifiutato ripetutamente di fornire le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso, e secondo la Higgins a più riprese le era stato fatto capire che il suo posto di lavoro era a rischio se avesse deciso di andare avanti con una denuncia. Morrison da parte sua ha ribadito che non era a conoscenza del caso, ha annunciato un'inchiesta indipendente e ha anche puntato il dito contro la Reynolds, che adesso rischia il posto. Ieri è intervenuto anche l'ex primo ministro Malcolm Turnbull, secondo cui invece è inconcepibile che lo staff del primo ministro non sapesse nulla della vicenda. E infatti, a parte lo staff del primo ministro, quello che sta emergendo in queste ore è che comunque numerosi esponenti del Partito Liberale sapevano dell'accaduto, tra cui sia lo speaker della Camera, Tony Smith, che il presidente del Senato, Scott Ryan. Il che solleva un po' dubbi sui dinieghi di Morrison, perché ovviamente se tante persone sapevano già dello stupro. In Senato i laburisti hanno attaccato la Reynolds dopo che la ministra ha rifiutato di rispondere a domande sulla vicenda, e i laburisti stesso hanno proposto l'istituzione di un organismo indipendente per gestire le denunce di chi lavora in Parlamento. Ne sapremo sicuramente, ci saranno molti sviluppi su questa vicenda, perché restano ancora dubbi su quanti sapessero e su cosa sia davvero accaduto.
Vi ricordiamo che stiamo in collegamento con Paul Scutti, esperto di politica australiana. E Paul, in un minuto riusciamo a parlare delle controversie che stanno al momento avvenendo sulla legge introdotta dalla coalizione sulle relazioni industriali, in particolare su quelli che sono i problemi legati ai lavoratori casual, all'assicurazione sanitaria e quello che sta succedendo appunto in condizioni di pandemia?
Sì, questo sarà sarà probabilmente un terreno di scontro alle prossime elezioni. I liberali hanno presentato la loro riforma, che è uno dei cambiamenti più controversi di queste novità, è lo stop per 2 anni alla norma che vieta che i nuovi contratti collettivi siano peggiori di quelli che li hanno preceduti, il cosiddetto better off overall test. Secondo il governo questa sospensione è necessaria per dare la possibilità alle imprese di riprendersi dopo la pandemia. Secondo i laburisti invece il governo sta solo sfruttando la crisi per tagliare i salari e i diritti dei lavoratori. E gli stessi laburisti hanno presentato il loro piano sulle relazioni industriali e il loro obiettivo è garantire diritti minimi sul salario e condizioni di lavoro anche a chi è impiegato nella cosiddetta gig economy. I liberali da parte loro hanno replicato che questo piano costerebbe alle imprese 20 miliardi di dollari, cifra che questa che l'opposizione ha del tutto rispedito al mittente. Quindi aspettiamoci nuovi scontri nelle settimane a venire e probabilmente, come detto, questo sarà uno dei temi della prossima campagna elettorale.
Senz'altro Paul, anche grazie al tuo aiuto per questa mattina ti ringraziamo, ti lasciamo andare. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che abbiamo ascoltato il punto delle ultime notizie dall'Australia con Paul Scutti. Grazie Paul.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.